Desidero iniziare questo intervento sul tema del male naturale, mettendo a confronto la teodicea di Rosmini con il dibattito che sta tuttora avvenendo nella filosofia analitica contemporanea, iniziando appunto da una citazione che reputo particolarmente significativa, di Oscar Wilde, e dice: "Rammento chiaramente di averle detto che le sofferenze che si vedono in un vicoletto di Londra basterebbero da sole a dimostrare che Dio non ama gli uomini e che dovunque vi sia un dolore, anche solo quello di un bimbo in lacrime in un giardinetto, per una colpa commessa o forse non commessa, la faccia del creato intero ne rimane completamente sfigurata. Avevo torto." Ebbene, questa frase, che tra l'altro è significativamente tratta da Il De Profundis, che è un testo che Wilde scrisse mentre era in prigione, quindi incarcerato, privo di libertà, in condizioni abbastanza disumane, e quindi aveva toccato con mano il tema del dolore e della sofferenza, mostra in un certo qual modo un senso di suspense, di spasamento di fronte al dolore, al male, proprio perché fa vedere come quella che lui riteneva una macchia sul creato che poteva essere data anche soltanto da un singolo caso di sofferenza innocente, di dolore, di male naturale, quindi incomprensibile, ingiustificabile, non reputabile a una causa umana, ebbene mostra una sorta di passo indietro che Wilde compie. E è interessante notare come questa frase poi si ricollegherà alla visione proposta da Rosmini, proprio perché vedremo come Rosmini ha un approccio alla teodicea che è più di tipo sociale che non individuale. Anche questo appunto è estremamente rilevante. Il male naturale appunto presenta delle caratteristiche che lo rendono particolarmente spinoso da trattare a livello filosofico, perché se il male morale in qualche modo può essere ricondotto a un agente morale, quindi può essere imputato a qualcuno, ha un'origine al quale fare riferimento, il male naturale invece è proprio uno scoglio anche a livello intellettuale, oltre che esistenziale. Il problema della presenza del male, vabbè, è molto noto a livello filosofico, già ai tempi di Epicuro veniva sottolineata una stridente dicotomia, un contrasto forte tra la presenza del male nel mondo e una divinità buona, saggia, onnipotente, preposta in qualche modo a governare e a gestire il mondo. Epicuro, in questa celebre frase, in questa celebre citazione, dice: "La divinità o vuol togliere i mali e non può, o può e non vuole, o non vuole né può, o vuole e può. Se vuole non può, è impotente e la divinità non può esserlo, chiaramente. Se può e non vuole, è invidiosa e la divinità non può esserlo. Se non vuole, non può, è invidiosa e impotente, quindi non è la divinità. Se vuole, può e può, che è la sola cosa che le è conforme, donde viene l'esistenza dei mali e perché non li toglie?" Questa stessa nozione verrà ripresa anche nella filosofia moderna da David Hume, che più sinteticamente, ma con la stessa pregnanza, dice: "Dio vuole impedire il male, ma non è in grado di farlo? Allora è impotente. Ne è capace, ma non lo vuole? Allora è malvagio. Ne ha il potere e la volontà? E allora da dove viene il male?" Ed è interessante notare come anche Rosmini, nella sua Teodicea, si pone questo che è un dilemma classico e lo attribuisce a altri, quindi già in qualche modo prende una distanza, fa un passo indietro, come appunto anche Wilde, che a un certo punto dice: "Aveva torto." In questo caso avevo torto. In questo caso Rosmini è come se attribuisse appunto a Epicuro, a Hume, a tutti coloro che avessero affrontato il problema della teodicea, gli profilano questo dilemma, ma lui ne prende le distanze e lo tratta come qualcosa appunto da discernere meglio. "Ond'essi," dice Rosmini, "ragionano pressappoco così: la bontà di Dio è infinita, come come è infinita la sua potenza. Perché dunque non ci libera da tutti i mali e non ci colma di tutti i beni? Egli può farlo. Or, se il facesse, non sarebbe la sua opera di maggior bontà che lasciandoci soggiogare a tante sofferenze? E però non pare che gli operi come un essere infinitamente buono, giacché l'opera sua si potrebbe ammigliorare. Noi dunque, e qui Rosmini torna a parlare in prima persona, riferendosi a sé, noi dunque ci facemmo incontro ad un'obiezione così comune e fornita di tanta apparenza di verità, che dagli stessi uomini pii suol vincersi piuttosto con la fede che adora che con la ragione che intende. Quindi in questo caso Rosmini sta dicendo anche persone che vogliono fermamente credere nell'esistenza di Dio, molto spesso di fronte a questo dilemma inerente alla teodicea preferiscono dare una risposta che è puramente di fede, quindi appellarsi esclusivamente a una risposta teologica che non razionale, filosofica. Ma noi, continua Rosmini, convinti che la stessa ragione umana, se medita e investiga con rettitudine e con perseveranza, può trovare, almeno fortificata dalla rivelazione, come superare appieno quell'obiezione. Quindi c'è una fiducia di Rosmini nella possibilità di superare questo scoglio. Ora, passo brevemente a trattare la teodicea nel dibattito contemporaneo. Chiaramente per ragioni di tempo darò soltanto un assaggio, uno scorcio veloce della visione perché, della questione, perché come potete ben immaginare il dibattito è veramente molto ampio. Facendo una sorta di raggruppamento, di categorizzazione per quanto imprecisa, delle linee di pensiero, dei movimenti che appunto attorno a questa tematica sono stati espressi, si possono notare come alcuni autori ritengono, di fronte a questo tipo di problema, di dover ridimensionare Dio, anzi, ossia di depotenziarne alcuni attributi o addirittura di negarlo del tutto. E questa è la posizione, ad esempio, di Morriston o di Mackey. Quindi sfociano in quello che Rosmini riteneva una deriva o ateistica o comunque di una negazione di alcune parti, di alcune caratteristiche significative della divinità. Altri autori invece sostengono una sorta di necessità interna alla natura divina che gli impedirebbe di compiere azioni malvagie, di compiere il male. E questa è la posizione di autori come Mawson e Gibbs. Altri ancora sono quegli autori che vedono la presenza del male come funzionale a un bene superiore. Qua possiamo citare John Hick e Patterson. Infine, altri autori si focalizzano invece più sulla questione umana che su quella divina, quindi vanno a indagare il ruolo dell'essere umano, le sue azioni, e in particolare la funzione della preghiera di petizione, quindi approcciano il tema del male senza andare direttamente a imputarlo a Dio, ad accusare Dio o a vederlo in un'ottica teologica, ma lo guardano appunto vedendo cosa fa l'uomo, cosa può fare l'uomo da questo punto di vista. Ripeto, la tematica è particolarmente vasta, perciò non posso trattarla tutta. In questa sede prenderò in considerazione soltanto due autori che ho reputato importanti e significativi, e menzionerò brevemente la posizione che viene sostenuta da questi due personaggi. Il primo è John Hick, che è particolarmente famoso perché ha proposto un'idea di teodicea per certi aspetti rivoluzionaria, o quantomeno molto originale a suo modo. Una soul-making theodicy, cioè una teodicea della costruzione dell'anima. Adesso vedremo in che senso, in che modalità. L'idea fondamentale di John Hick è che una imperfezione iniziale nel creato è necessaria, cioè è in qualche modo indispensabile che il creato inizi in una forma immatura, difettosa, imperfetta. Questa teodicea è di stampo ireneano, adesso vedremo perché, e si basa proprio sull'idea che Dio ha deciso di creare delle persone finite, imperfette e per questo dotate di una genuina libertà. In questo modo le persone avrebbero potuto scegliere liberamente di entrare o no in una relazione personale con Dio. Quindi soltanto una situazione iniziale di imperfezione avrebbe potuto metterle nella reale condizione di relazionarsi autenticamente con il divino. È una concezione che in qualche modo si rifà a una teodicea di tipo ireneana, perché Sant'Ireneo, così come altri autori dopo di lui, hanno ripreso quel famoso passo biblico, quella citazione della Genesi, in cui si dice che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, e vede una distinzione tra l'essere immagine di Dio e l'essere a somiglianza di Dio. L'immagine di Dio corrisponderebbe alla natura razionale umana, alla natura, l'essenza dell'uomo, che appunto è razionale, è quella di essere un agente morale, libero. In questo noi siamo già simili a Dio, quindi in questo c'è già una immagine che è comune. La somiglianza invece sarebbe qualcosa che è un materiale ancora grezzo, qualcosa che è in costruzione. Quindi mentre l'immagine è qualcosa che ogni uomo ha, la somiglianza è qualcosa che deve essere raggiunto. E quindi in questa distinzione anche John Hick propone la sua idea di una soul making theodicy, quindi una teodicea in cui l'anima deve raggiungere la piena costruzione di sé e quindi raggiungere finalmente la piena somiglianza con il suo creatore, con Dio. Perciò è appunto necessario che ci sia una distanza, ovviamente non spaziale ma epistemica, tra Dio e l'uomo. Quindi anche il fatto che gli uomini si siano evoluti da forme di vita inferiori e all'interno di un contesto crudele, un mondo appunto ostile all'uomo, per cui una delle preoccupazioni principali dell'uomo è la sua sopravvivenza, il fatto che debba far fronte a pericoli, a difficoltà, tale per cui ci sono forme di egoismo, di dolore, che facessero scaturire anche il peccato, ebbene, questo è un modo per forgiare l'uomo. Anche qui si può menzionare un passo biblico in cui si vede il crogiuolo che appunto purifica l'essere umano, pur nella sofferenza, anzi proprio attraverso la sofferenza. Quindi in quest'ottica John Hick però ribadisce che la vita terrena non è sufficiente a questo processo di costruzione del sé, costruzione dell'anima, e dice che la vita presente non esaurisce la totalità dell'esistenza umana. Il progresso e la crescita morale continuano in una vita ultraterrena, nella quale verranno portate infine a compimento tutte le potenzialità insite nell'uomo. Ovviamente a questa posizione sono state avanzate delle critiche. La critica principale è che questo processo di crescita non è affatto scontato, anzi, in un mondo crudele, in un mondo fatto di avversità, dove quasi si incita all'egoismo, alla sopraffazione, alla prepotenza per affermare la propria sopravvivenza, per affermare il proprio io, potrebbe creare proprio l'effetto diametralmente opposto, cioè anziché costruire l'anima, arriva a distruggerla, quindi anziché portare a una perfezione santificante, portare alla dannazione. Quindi tutto questo contesto che John Hick presenta come necessario a una costruzione del sé può anche invece ridurre a una distruzione dell'animo umano, una distruzione dell'uomo. Come risponde Hick a questa critica? Propone un'ipotesi controfattuale, cioè dice se ipoteticamente noi vivessimo in un mondo in cui tutto il male fosse in qualche modo giusto, cioè fosse dovuto a una punizione, fosse una punizione per qualcosa di compiuto o avesse una funzione pedagogica, ebbene allora non si avrebbe il perseguimento del bene come fine a se stesso, come un bene che va ricercato come valore a sé, come fine a sé, ma si cercherebbe il bene soltanto per interesse. Quindi non si perseguirebbe più la giustizia e il bene come fini ultimi, ma si agirebbe soltanto per un mero interesse personale, per una mera ricerca appunto il timore di non essere puniti, oppure la volontà di ottenere degli effetti positivi, benefici. Quindi in qualche modo si escluderebbe del tutto la concezione di Kant di una volontà buona che mira a fare il suo dovere esclusivamente perché è suo dovere, esclusivamente perché è bene. E tra l'altro questo tipo di male, soltanto punitivo o con una funzione pedagogica così, non sarebbe un vero male, non sarebbe effettivamente considerabile male in senso pieno. Quindi anche tutte quelle forme di solidarietà tra esseri umani, la compassione, l'aiuto verso le persone più bisognose, più sofferenti, non avrebbero senso, perché in fondo quel male o se lo sono meritato oppure serve in qualche modo per una loro crescita, quindi non avrebbe un vero scopo aiutarli, andare in loro aiuto. Quindi Hick conclude che proprio il male ingiusto e gratuito, la cui presenza inesplicabile rimane un tragico mistero, è proprio questo a porre l'uomo in situazioni dove può essere davvero messo alla prova e dove può dimostrare tutto il suo carattere. Quindi anche essere esposti al rischio di una distruzione del proprio animo, della propria essenza, ebbene anche questo in fondo è un rischio che si deve correre per avere viceversa la possibilità di un reale progresso, di una reale costruzione. Un altro autore che ora vi propongo è Bruce Reichenbach. Questo autore parte da una domanda diversa, cioè si chiede perché Dio è buono? In che modo si può considerare Dio buono? E l'autore esamina le due principali risposte che anche storicamente sono state date. Da un lato si dice che l'uomo è Dio, Dio è buono per natura, quindi a causa della sua stessa natura, che è somma bontà, Dio lo si reputa, lo si considera buono. E questa, per esempio, posizione è sostenuta da autori come Farrell e, seppure in modo diverso, anche da Morrison e da Mawson. Oppure, altra alternativa, altra possibilità, Dio è buono perché agisce bene ed è liberamente disposto alla bontà. E questa posizione è sostenuta da autori come Pike, come Smark e come lo stesso John Hick. Ora, la prima posizione, cioè Dio che è buono per natura, ha un solido fondamento nel sistema tomista, dove viene giustificata dall'Aquinate con due argomentazioni principali. Da un lato Dio è buono perché è atto puro, quindi è l'essere autosufficiente, la cui essenza coincide con l'esistenza, tra l'altro un'essenza perfetta e completa, priva di mancanze, priva di difetti. E dall'altro lato Dio lo si può considerare buono per natura perché è desiderabile. E anche qua, in una concezione aristotelica, la bontà consiste nella sua desiderabilità. Il bene è ciò a cui tutte le cose tendono. Quindi l'essere oggetto di desiderio e l'essere il fine ultimo a cui ogni cosa mira implica l'essere sommamente buono. La seconda tesi, invece, si basa sull'assunto che la perfetta bontà di Dio sia, in ultima analisi, il frutto di una costante scelta di Dio al bene. Non è necessitato a fare il bene, bensì vuole liberamente fare sempre il bene. Quindi, quando si asserisce che Dio non può fare il male, in questo caso il verbo potere è usato in senso improprio, poiché non implica un vincolo che si impone con forza logica su Dio. Dovrebbe essere piuttosto riletto come un esito di una decisione eterna e definitiva di Dio al bene, che in questo caso, agendo in modo genuinamente libero, Dio è in pieno un soggetto morale. Anche questo per esempio può trovare un rimando evangelico quando si vede che Gesù scaccia Satana. Quindi lo rigetta liberamente e spontaneamente e quindi rigetta ogni tentazione demoniaca. Questa è appunto una citazione che Reichenbach fa notare. Ovviamente a queste due posizioni, tanto l'una quanto l'altra, possono essere mosse delle obiezioni che Reichenbach prende in considerazione e tenta di dare sia in un caso sia nell'altro delle risposte. La prima critica che viene sollevata alla prima posizione, quella che vede Dio come buono per necessità, per sua natura intrinseca, è che una divinità che fosse necessitata al bene, fosse anche per un vincolo non estrinseco ma interno alla sua stessa natura, non avrebbe però alcun valore morale, perché non ha alternative di fatto. Non sceglie di fare il bene che fa, non può volere il male e, anche ammesso che lo volesse, non potrebbe farlo. E quindi, di conseguenza, il suo comportamento non sarebbe altro che il mero adempimento di una funzione predeterminata all'interno della sua stessa natura. Proprio come di fatto avviene con il motore immobile aristotelico. Cioè, di fatto svolge una funzione, ma non è che è libero effettivamente, come noi riteniamo una divinità trascendente. Quindi il bene realizzato in questo caso avrebbe sì una valenza ontologica, ma secondo Reichenbach sarebbe svuotato di senso etico. Dio non sarebbe più propriamente un soggetto morale, e in effetti, seguendo anche un'indicazione di Plantinga, si può dire che, per parlare appunto di soggetto morale, una persona è significativamente libera in una determinata occasione, se è libera nei confronti di un'azione che è moralmente significativa per lei. Sto citando da The Nature of Necessity di Plantinga. E un'azione è moralmente significativa per una determinata persona in un dato momento se fosse sbagliato per lei compierla. Quindi, in pratica, il bene potrebbe ancora essere predicato di Dio, ma non sarebbe un bene morale, sarebbe soltanto ontologico. Contro la seconda posizione, contro quella che ritiene invece Dio come libero e quindi la sua scelta al bene sarebbe appunto una scelta, per quanto costante ed eterna, ma frutto di una libera decisione, anche qui la critica che viene sollevata è che da questa tesi, da questa posizione, sembra derivare come conseguenza il fatto che ci sia un parametro di bontà indipendente da Dio, rispetto al quale Dio stesso si trova a dover essere giudicato nei suoi vari atti. Ma come si potrebbe parlare di un metro di giudizio estrinseco a Dio, a cui anche lui debba sottoporsi esattamente come tutte le sue creature? Questo è abbastanza spinoso, perché appunto ci sarebbe una sorta di principio superiore a Dio stesso al quale Dio dovrebbe sottostare. E questa obiezione potrebbe essere idealmente mossa da un autore quale Karl Barth, che, essendo stato un convinto sostenitore dell'assoluta e radicale trascendenza di Dio, anche rispetto alle leggi erogiche e quindi a maggior ragione nei confronti delle nozioni morali, potrebbe appunto idealmente, ripeto, sollevare questo tipo di critica. Però Reichenbach fa notare che persino un autore come Barth accetta come limite dell'orizzonte di possibilità che il fatto, cioè ciò che Dio impone su se stesso, anche un autore come Barth lo accetta come un limite a Dio. Quindi di fatto il limite che Dio, il limite che viene previsto da Dio sarebbe qualcosa che non sarebbe effettivamente considerabile come estrinseco a Dio stesso. Non sarebbe una sorta di nozione esterna a Dio che si impone su di Dio, ma sarebbe qualcosa che Dio impone su se stesso. Quindi il limite del possibile non sarebbe il principio di non contraddizione, ma sarebbe comunque ciò che contraddice Dio. E questo limite può essere appunto considerato a sua volta come una regola intrinseca a Dio stesso. Ora, Reichenbach non opta per nessuna di queste due posizioni. Lui si limita a presentarle, a mostrare quali sono i punti di forza e i punti deboli di entrambe, sottolineando come la propensione verso un tipo di soluzione, un tipo di posizione o l'altra, implica due differenti nozioni di bontà. La bontà può essere tanto una perfezione dell'essere, letta quindi in chiave ontologica, quanto una qualità morale. E quindi appunto si nota come il problema in qualche modo rimane aperto. Vediamo qual è l'approccio che viene proposto da Rosmini. La Teologia di Rosmini è un volume, un'opera corposa, composta da tre libri, tra l'altro scritti in periodi diversi, quindi si può notare anche una certa evoluzione del pensiero, uno sviluppo, un approfondimento di alcune tematiche, e è un volume che esamina il tema della teodicea tutto tondo. Quindi alcuni autori hanno addirittura ritenuto che nel periodo appunto della filosofia moderna soltanto un autore come Rosmini e come Leibniz abbiano effettivamente trattato il tema della teodicea in maniera completa, come soggetto a sé e dedicandogli tutta l'attenzione che merita. E tra l'altro nella visione di Rosmini il tema della teodicea viene trattato unificando fede e ragione, quindi si evitano quei rischi di una deriva appunto che vada a cercare soluzioni soltanto di fede ma che non siano valide per persone non credenti o che appartengono a diverse movimenti, a diverse posizioni di pensiero, a diverse religioni, e viceversa evita la deriva opposta, cioè di trattare la questione in termini puramente razionali, quindi come se fosse una sorta di calcolo matematico, logico, per cui si deve risolvere l'equazione del male e trovare la soluzione esatta in maniera quasi appunto inoppugnabile. Evita Rosmini di cadere in queste due tentazioni, anzi mette proprio in guardia contro i rischi di queste due posizioni. Da un lato perché non si darebbe una reale risposta se ci si rifugia soltanto in posizioni suffragate da elementi teologici e di fede, dall'altro lato invece appunto si rischierebbe di rendere sterile, rendere molto piatto, molto arido un tema che invece deve necessariamente contenere un elemento più ampio, più complesso, una complessità maggiore, comunque in qualche modo una forma di mistero intrinseco. Rosmini tra l'altro sottolinea molto una visione provvidenziale, la provvidenza è molto presente come concetto, come nozione all'interno del libro della teodicea, adesso poi vedremo anche brevemente in che modalità, e predilige una teodicea di tipo sociale, come già accennavo all'inizio. L'approccio che usa non va a indagare semplicemente, tra virgolette, il singolo individuo, la casistica particolare, ma ha un approccio più globale, più complessivo. C'è una obiezione dal quale Rosmini prende l'avvio, prende spunto per iniziare la trattazione, ed è, anche questa è una critica classica, ossia perché Dio non ha fatto un lavoro migliore di questo, perché non ha creato un mondo più bello, tra virgolette, con maggior bene, privo di mali, a differenza di questo che vediamo, che abbiamo sotto gli occhi, che appunto invece presenta palesemente delle contraddizioni, dei difetti, delle incongruenze. La risposta di Rosmini è che le cose create non sono malvagie, però sono finite, e una natura finita è esposta al rischio del male, quindi non c'è una necessità al male. Anche qui si ribadisce la classica posizione per cui Dio non ha creato il male, però nella finitudine c'è la possibilità in nuce della fallacia e del male. E qui leggiamo nel libro terzo le parole di Rosmini: onde rimase tronca l'obiezione di coloro che dicessero che Dio doveva comporre l'universo da altre sostanze migliori, anziché delle presenti, perché qualunque fossero state queste altre sostanze che il componessero, non potevano però riuscire esenti dalla fallacia propria di tutto ciò che è limitato, in che sta l'origine del male. Quindi la finitudine, la creaturalità, pur non essendo in sé malvagia, è esposta comunque al rischio di poter cadere anche in forme di degenerazione, di corruzione e di difetto. Altra obiezione che viene presa in considerazione è: perché Dio non interviene costantemente a eliminare i vali mani nel mondo? Cioè, anche ammesso appunto che il difetto sia una parte ineliminabile, un rischio che è insito nella natura finita umana, perché Dio non sarebbe prodigo nel continuamente mettere toppe a quello che è un difetto in cui la creaturalità finita può scadere? Ebbene, per rispondere a tale obiezione, Rosmini fa due considerazioni preliminari. All'inizio, come prima considerazione, lui dice è necessario restringere il campo, restringere la speculazione, restringere il ragionamento e parlare del bene e del male specificamente riferito agli esseri umani, agli esseri senzienti, perché dice se ampliassimo il male anche a tutte le questioni naturali, quindi un terremoto che però avviene in situazioni dove nessun essere umano, nessun essere senziente viene coinvolto, ma c'è soltanto lo scuotimento della terra e nulla più, questo già esula dal nostro discorso, non sarebbe considerabile un male. Tutto quello che noi riteniamo male, anche ingiusto, anche male fisico, ha comunque come riferimento principale l'essere umano. Quindi dice, è necessario restringere il campo a noi, agli uomini. E poi, come seconda considerazione, passa a speculare, a indagare quale sia effettivamente la natura umana, per vedere cosa sia considerabile effettivamente bene e male. Qui leggiamo, e qui non si dimentichi che il bisogno di alcuni mali per avere certi beni desideratissimi è appunto una delle limitazioni inerenti alla natura finita. Prendendo in considerazione l'essere umano, quindi facendo una sorta di indagine antropologica, si vede come l'essere umano, per avere determinati beni, per ottenere determinati scopi positivi, che sono alquanto desiderabili, in qualche modo deve sottostare, deve affrontare, sopportare alcuni mali. Quindi, indagando l'essere umano, si nota come l'affrontare un male, in certi casi, è necessario al conseguimento di un bene. E questo tipo di considerazione assume una valenza superiore se si guarda con un approccio che appunto, ribadisco, non è soltanto individuale alla questione, ma è un approccio collettivo, una teoria che, come accennavo all'inizio, è di tipo sociale. Qui cito ancora, e lo stesso principio che vale per l'uomo singolo vale altresì applicato all'intera umanità. E qui Rosmini propone una sorta di analogia, cioè così come in uno Stato governato bene bisogna guardare non soltanto ai singoli individui, al benessere singolare, individuale di ciascuno, ma al benessere di tutta la collettività, allo stesso modo anche Dio deve governare il mondo guardando non soltanto i singoli esseri umani, ma al benessere dell'intera umanità. Quindi questo fa una metafora molto politica, tra virgolette, tra l'agire di un buon governo e l'agire della provvidenza divina. Cito, or l'umanità intera è l'oggetto del governo della provvidenza, il maggior bene di quella è l'unico scopo di una somma bontà governativa. E se non si può ottenere senza la perdita di alcuni individui, la qual perdita entra anch'essa nel calcolo complessivo, egli non è in difetto della bontà reggitrice, ma delle limitazioni inerenti ad essa umanità, cui si intende a maggior segno beneficare. Quindi, ribadisco, il male viene vista come una conseguenza della finitudine. In quest'ottica anche una teodicea di tipo sociale mostra come, in un certo qual modo, l'umanità sia in difetto nel ricevere la bontà divina. Quindi, il fatto che noi siamo esseri finiti, sia come singoli individui, sia come intera umanità, ci impedisce di ottenere tutto il bene che Dio vuole proporre. E anche qui lo leggiamo in un passo significativo, e cioè, difendemmo la suprema bontà della provvidenza, da quale risulta che se è illimitata la bontà di Dio e perciò disposta a dare ogni bene e a togliere ogni male, non è però illimitata l'umanità, né capace di ricevere in sé ogni maniera di bene, scevro da ogni maniera di male, sicché l'ente finito, oggetto della divina bontà, limita, quasi direi, la stessa bontà divina, impedendole quel pieno effetto che da parte sua produr vorrebbe. Quindi sia il singolo divino, sia il singolo individuo, sia l'umanità complessiva, è come se, proprio in quanto finita, facesse fatica ad assorbire, diciamo così, tutto il bene che Dio vorrebbe comunicargli. Quindi Rosmini tratteggia qui una sorta di difficoltà ricettiva intrinseca alla natura finita dell'essere umano. Analizziamo brevemente anche il tema della libertà, che a questo punto viene implicata, e che Rosmini riconduce a due principi. Il primo principio, che ritiene basilare, è che appartiene alla perfezione di un ente l'essere l'autore del proprio bene. Quindi, se anche Dio volesse comunicare il bene all'uomo, questo comunicare il bene, dandolo quasi come un dono, come un regalo, sarebbe qualcosa di inferiore rispetto al fatto che Dio stimoli l'uomo stesso a produrre da sé il suo stesso bene. Quindi in questo caso è meglio che l'uomo riesca ad essere autore, artefice del suo stesso bene. Addirittura qui Rosmini parla di ogni ente, quindi a maggior ragione dell'uomo, ma più in generale questo vale per l'intero creato, qualunque essere creato. Ora, secondo principio, a due classi supreme ricondunsi tutti i beni umani, a quella dei beni morali e a quella dei beni eudemonologici. Ma l'ordine di queste due classi supreme di beni si è che il bene eudemonologico seguiti dietro al bene morale come suo appendice. E qui Rosmini sta facendo un confronto tra due tipi di beni. Uno che è quello propriamente morale, che considera superiore, e poi quello che è il bene del piacere, soddisfare quelle che sono le proprie esigenze, le proprie necessità, e subordina l'uno all'altro. Qui ovviamente sto andando di fretta, ma per ragioni di tempo, ma sarebbe interessante sviluppare bene e approfondire questo tipo di tematica, come considerare un bene come morale e come considerare il bene invece di tipo eudemonologico. E dunque, dice Rosmini, la bontà divina in verso all'uomo non poteva essere somma se non l'avesse lasciato libero al bene e al male, e anzi se non gli avesse lasciato la maggior quantità possibile di libertà di indifferenza. Qui si può notare qualche analogia con le riflessioni cartesiane, giacché, ove non manchino le altre condizioni del merito, questa è più grande quando è maggiore nell'uomo la libertà. Quindi la libertà in questo caso sarebbe funzionale all'essere umano, anzi sarebbe un bene in sé, proprio per rispondere al primo principio che menzionavamo in precedenza, cioè il fatto di responsabilizzare l'uomo rendendolo autore del suo stesso bene. Questo di per sé sarebbe un bene, evidentemente, da ricondurre nella classe dei beni morali. Quindi, come si ottiene il bene? In quale modo l'uomo può ottenere il massimo bene? Ebbene, anche qui Rosmini sottolinea due aspetti, e qui mi avvio alla conclusione. Da un lato, lo sforzo nell'ottenimento del bene morale è qualcosa di necessario per riuscire a conseguirlo. Dall'altro, l'uomo mira a ottenere il massimo bene avendo come fine l'oggetto divino, che è il solo bene comunicato alla mente e al cuore dell'uomo. Quindi sia a livello di azione l'uomo che si sforza di conseguirlo, sia l'oggetto verso il quale è mirante, verso il quale è portato a sforzarsi, che è l'oggetto sommamente bene, ossia Dio. Quindi un massimo sforzo e un massimo sacrificio per ottenere questo fine ultimo. Ora, le riflessioni che si possono fare sarebbero veramente vaste, e anche appunto un confronto tra le posizioni della filosofia analitica e la posizione rosminiana sono molto interessanti. Qualche breve accenno che per concludere vi propongo è appunto il fatto che molto spesso nella filosofia analitica si ha una visione puntuale, molto individuale della teodicea, quindi il singolo caso che può porre una sorta di scandalo, può porre un'eccezione, può porre un esempio controfattuale, mentre invece la visione rosminiana è più ampia, tende ad avere molto spesso, a fare molto spesso delle considerazioni più complessive, più globali. E questo appunto è interessante perché mostra come un differente approccio può, condurre anche a differenti conclusioni.